Ora
La...
si registrerà la conferenza.
Bene, Sindaco, buonasera a tutti. Procediamo con l'appello. Torchia.
Presente.
Gian Lorenzi.
Presente.
Vezzosi Giulio.
Presente.
Chini. Chini assente. Marzocchini.
Presente.
Ignozi, Prese,
Presente. Presente.
Masi,
Presente.
Ciattini,
Presente.
Vezzosi Silvia, Palatresi,
Presente.
Cappelli assente. Scipioni, Morini,
Presente.
Bianconi, Bianconi assente, Landi e
Presente.
Bindi.
Presente.
Totale assenti 3, totale presenti 14, numero legale presente, scrutatori.
Mi sembra sia entrata Milachini.
Mila, presente, ci sei? Consigliera Chini?
Sì, ci sono.
Perfetto, allora presente, rettifico. Quindi assenti 2, presenti 15, scrutatori.
Allora, Morini, Masi e Giulio Vezzosi.
Bene, sindaco, punto 1, del sindaco.
Allora, punto 1 sono comunicazioni del sindaco. Non ho comunicazioni da fare, anche perché l'ordine del giorno sono diversi punti che riguardano l'attualità. Quindi rimando, diciamo, la discussione sull'attualità ai punti all'ordine del giorno. Passiamo al punto numero 2, che è approvazioni verbali sedute precedenti, seduti del 29 giugno 2021, 29 novembre 2021 e 30 dicembre 2021.
Mi sentite?
Chi è?
Morini.
Sì, prego.
Scusi se la interrompo, volevo, se fosse possibile, prendere la parola prima di iniziare i lavori per fare una proposta. Non so se posso parlare.
Prego,
Volevo,
prego, prego.
ora è una proposta che ho già condiviso con il mio gruppo e credo che sia informato anche il gruppo di maggioranza. Volevo proporre ai consiglieri di rinunciare al gettone di presenza per questo consiglio e devolverlo ad un'associazione che l'amministrazione ritiene più opportuna per gli aiuti al popolo ucraino. Ora non so poi come può essere realizzato, però ecco, vorrei fare questa proposta. Io intendo aiuti sia materiali, economici. So che ci sono associazioni anche locali che si stanno occupando di questo, quindi ecco, vorrei proporre di rinunciare al gettone di presenza di stasera e devolverlo ad una di queste associazioni.
Benissimo, chiedo gentilmente ai capigruppo di confermare, diciamo, ciò che la
Sì,
consigliera Paola
sindaco.
Morini ha appena proposto. Quindi chiedo ai due capigruppo di confermare questo e al segretario di verbalizzare. Sicuramente le associazioni che si stanno adoperando per mandare aiuti al popolo ucraino sono diverse sul nostro territorio. L'amministrazione comunale ha promosso una raccolta di beni di prima necessità insieme, diciamo, alle associazioni presenti sul nostro territorio, le Misericordie, la Caritas, l'Albero della Vita e comunque tutte le associazioni. La raccolta, proprio nel pomeriggio, ho sentito il governatore della Misericordia e mi ha detto che è stata raccolta tantissima roba, che nei prossimi giorni, attraverso il canale internazionale della Misericordia, sarà recapitata direttamente in Ucraina. Quindi un sostegno, per esempio, può essere fatto tramite la Misericordia internazionale, o altrimenti, se il gruppo ha proposte diverse di associazioni che in questo momento si stanno adoperando per aiutare nei modi possibili e praticabili il popolo ucraino, può benissimo proporlo il gruppo, il consiglio, e noi siamo ben disponibili a indirizzare lì le risorse. E chiedo ai consiglieri di confermarmi, ai consiglieri o ai capigruppo.
Sì, sindaco, grazie. Io, per quanto riguarda il gruppo dei Democratici per Vinci, posso dire tranquillamente che accogliamo questa proposta. Insomma, poi ci dica anche il segretario qual è il, insomma, modo migliore poi per fare questo tipo di... se c'è già un'associazione, magari, appunto, il sindaco proponeva appunto la Misericordia, insomma, non ci sono problemi, assolutamente.
Va benissimo, noi, io verbalizzo la vostra volontà, per intanto quella del gruppo di maggioranza, e la devoluzione sarà fatta all'associazione, alla struttura che il sindaco vorrà identificare.
Ovviamente va bene anche per il gruppo di opposizione.
Bene, magari insieme provo poi nei prossimi giorni a fare una proposta ai capigruppo sulla devoluzione di queste risorse a un'associazione, in modo da essere una scelta la più condivisa possibile. Ok? O meglio, in modo che sia una scelta condivisa.
Bene, preso atto.
Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, sono l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, in particolare del 29 giugno, del 29 novembre e del 30 dicembre 2021. Ora, questo, come sapete, è un atto dovuto. Se non ci sono particolari evidenziazioni da parte dei consiglieri, passerei direttamente alla votazione. Quindi metto ai voti il punto numero 2 all'ordine del giorno. Favorevoli? Alziamo la mano. Unanimità, posso? Penso di sì.
Facciamo una controprova, Giuseppe.
Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Consigliere Landi.
Accendi il microfono.
Consigliere Landi, il suo voto qual è?
È astenuta. Astenuta perché a uno sicuramente mancavo e gli altri non lo ricordo, quindi mi astengo.
Bene, allora, astenuti 1 Landi, contrari nessuno, o favorevoli 14. Approvato. Non c'è l'immediata eseguibilità. Punto 3.
Allora, il punto 3 all'ordine del giorno è prelevamento, presa d'atto del prelevamento dal fondo di riserva. Do la parola al vice sindaco, prego, per l'illustrazione.
Buonasera, grazie al sindaco, buonasera a tutti i consiglieri e assessori. Allora, questo argomento all'ordine del giorno è già stato affrontato nella prima commissione, quindi lo riassumo brevemente. Siamo nell'ambito dell'articolo 166 del testo unico degli enti locali, che prevede che l'utilizzo del fondo di riserva da parte dell'organo esecutivo, quindi da parte della giunta, venga comunicato poi all'organo consiliare. Il fondo di riserva viene utilizzato nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio oppure le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelano insufficienti. Nel caso di specie in delibera sono stati effettuati due prelevamenti, precisamente uno con delibera di giunta del 23 dicembre 2021. In questo caso il prelevamento è stato di euro 1523 per spese di liti riferiti a un contenzioso tributario, ed il prelevamento è stato effettuato sulla quota libera non vincolata, che ha portato il fondo da 2.183,87 euro iniziali a euro 660,87, mentre la quota destinata a spese non prevedibili era già pari a zero. Mentre con il secondo prelevamento dell'8 di febbraio 2022 di euro 3.025 sempre per spese di liti, ma in questo caso siamo in un appello al Consiglio di Stato, il fondo di riserva, che con bilancio 2021-2023 nell'annualità 2022 è stato iscritto per la cifra di 40.000 euro suddivisa in 20.000 euro in quota libera e 20.000 euro in quota destinata alle spese non prevedibili, a seguito del prelevamento la disponibilità residua del fondo di riserva ammonta ad euro 36.975, così suddivisi: 20.000 euro di quota libera, 16.975 euro di quota destinata a spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione comunale. Io mi fermo perché non ho altro da aggiungere.
Bene, si apre la discussione, ci sono interventi.
Sì, sindaco, buonasera a tutti. Soltanto per fare la dichiarazione di voto. La nostra dichiarazione di voto è voto contrario. Niente da aggiungere.
Sindaco, anch'io interverrei per fare la dichiarazione di voto per il gruppo Democratici per Vinci, invece il voto è favorevole.
Bene, metto ai voti, quindi mi sembra siano stati esauriti gli interventi e le dichiarazioni favorevoli.
Quindi favorevoli dovrebbe essere la maggioranza 11.
Contrari
1, 2, 3,
4.
Contrari 4, lista Scipioni.
Astenuti nessuno.
Quindi approvata, c'è anche l'immediata eseguibilità.
Favorevoli.
Quindi dovrebbe essere 11.
Contrari.
Contrari sono 4, lista Scipioni.
Astenuti nessuno.
Stesso esito approvata.
Passiamo al punto successivo.
Salani, ma mi sentite parlare? Perché
sì.
Grazie.
La sentiamo forte e chiaro. Grazie.
Perfetto, grazie.
Punto numero 4.
Gruppo consigliere Scipioni per Vinci consigliera Maria Grazia Bindi, interrogazione a risposta orale relativa al PNRR. La consigliera Maria Grazia Bindi ha facoltà di parola.
Grazie sindaco. Allora leggo l'interrogazione. Allora, considerato che in base alle 197 linee di finanziamento previste dal PNRR, la Toscana usufruirà di oltre 3,5 miliardi di euro. Considerato che dette linee di finanziamento spaziano da più vari settori di interesse collettivo, quali edilizia residenziale e pubblica, case e ospedali di comunità, rigenerazione urbana, edilizia scolastica, asili nido e scuole materne, bonifica di siti orfani, attivazione connessioni internet veloce ed altro. Considerato che con riferimento al PNRR sono stati già assegnati cospicui finanziamenti nell'ordine di svariati milioni di euro ai comuni dell'Empolese Val Delta, quattro dei quali, secondo quanto riportato dalla stampa e con riferimento al bando rigenerazione urbana, sono stati beneficiari per cifre vicine ai 5 milioni di euro ciascuno. Considerato che da quanto riportato dalla stampa locale, risorse per oltre 8 milioni di euro complessivi sono state assegnate ai comuni limitrofi a seconda dei fondi stanziati dal CIPES per la Toscana, per progetti immediatamente cantierabili e di questi il comune di Vinci ha ricevuto 50.000 euro. Si interroga il sindaco per sapere il Comune di Vinci ha presentato domande per accedere a finanziamenti del PNRR nelle sue varie forme. In caso positivo, quali progetti sono stati presentati e per quali importi e se si è provveduto a presentare i relativi progetti di fattibilità e quali progetti sono già stati accolti. Quante domande di accesso ai fondi CIPES sono stati presentate e per quale importo. Grazie. Attendo la risposta.
Allora, la parola al vice sindaco.
Grazie. Allora, per rispondere all'interrogazione presentata dalla consigliera Bindi, occorre in via preliminare precisare che la struttura comunale con i suoi settori già da qualche mese si sta organizzando per affrontare la gestione dei bandi e i procedimenti legati al PNRR. Naturalmente con le varie difficoltà che una struttura organizzativa comunale può incontrare, ma con la piena consapevolezza che i finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, appunto PNRR, rappresentano una situazione anche storica straordinaria, la quale non ci può trovare impreparati e che invece ci dovrà vedere protagonisti. In questa ottica si sta muovendo tutta l'organizzazione dell'ente con confronti continui e periodici tra la parte politica e la parte amministrativa e gestionale dell'ente rappresentata dal segretario comunale e dalle responsabili di ciascun settore. Parlare di PNRR vuol dire anche avere un monitoraggio costante e continuo sui vari ambiti e materie interessate dal piano. Si ricorda che il piano si articola in sei missioni che sono digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute. Partecipare a bandi PNRR vuol dire anche studiare i singoli bandi che i ministeri pubblicano nelle categorie delle missioni appena elencate, perché al di là di fare l'elenco dei bandi a cui abbiamo partecipato o stiamo lavorando per partecipare, elenco che ora farò, è importante anche dire che non tutti i bandi possono essere di interesse, ma vanno selezionati e presi in considerazione soprattutto i bandi che richiedono in primis dei requisiti che il comune possiede e che siano soprattutto strategici per lo sviluppo del territorio. Pertanto gli obiettivi primari dell'ente per tutto il 2022 saranno collegati ai bandi emanati in ambito PNRR, ma gli effetti e le conseguenze che ne deriveranno si protrarranno negli anni successivi, influenzando fortemente la macchina organizzativa dell'ente, quantomeno, salvo cambiamenti, fino al 2026. Detto questo, veniamo nello specifico all'elenco dei bandi riferiti ai vari settori come richiesto nell'interrogazione. Il settore che fino ad oggi ha presentato più progetti è il settore 3, il settore dei lavori pubblici, questo perché gli interventi che vengono effettuati con i lavori pubblici riguardano di riflesso anche altri settori, come per esempio la scuola, il sociale, la cultura, la casa. È da chiarire che specialmente sui progetti legati ai lavori pubblici la partecipazione a volte non è diretta del comune, ma viene effettuata tramite la città metropolitana di Firenze, ma questo dipende anche dalla formulazione del bando. Ora, nell'elencare i bandi, io non entrerò nello specifico, semmai elencherò appunto i bandi elencati, però poi potete chiedere nelle varie sessioni, per esempio, delle commissioni consigliari a ciascun assessore competente di entrare poi nel merito della spiegazione del progetto. Allora, le richieste presentate dal settore 3, quindi lavori pubblici, allora sono bando PNRR piani integrati, che finanzia progetti di rigenerazione urbana, è stato presentato nell'ambito della città metropolitana un progetto di fattibilità tecnico-economico di 3 milioni e 400 mila euro inerenti alla riqualificazione di Vinci Capoluogo. Bando Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio, è stato presentato un progetto di fattibilità tecnico-economico per euro 1.300.000 per la risistemazione di via Gramsci. Bando MIUR, cioè del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, sono stati presentati due progetti di fattibilità. Uno da 650.000 euro che interesserà l'area aperta delle scuole medie di Sovigliana e un secondo di 800.000 euro avente ad oggetto la riqualificazione della palestra di Vinci. Bando di rigenerazione per i comuni inferiori a 15.000 abitanti, questo è in fase di studio e di preparazione, ma riguarderà il progetto di riqualificazione della biblioteca leonardiana e verrà presentato entro il mese di marzo. Progetti già finanziati con fondi PNRR sono la nuova scuola dell'infanzia di via 25 Aprile a Vinci per euro 2 milioni e mezzo, per il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, cosiddetto PINQUA, è stato concesso al comune di Vinci un finanziamento di euro 1.850.000 all'interno del progetto OM che raggruppa diversi comuni dell'Unione e che è stato presentato e gestito tramite la città metropolitana di Firenze. Bando del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio ed edifici è stato finanziato in questo caso il terzo lotto della pista ciclabile per euro 985.000. Invece per i bandi PNRR legati alla transizione ecologica è stato finanziato un bando per emissioni clima alternati per euro 49.704,48 stanziati dal CIPE per la regione Toscana. Questo per quanto riguarda il settore 3. Per quanto riguarda il settore 5 del comune, ed in particolare quello della cultura, i bandi legati alla missione 1, che sono digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, sono iniziati ad uscire da non molto, e si prevede invece un aumento delle pubblicazioni tra il mese di marzo e il mese di giugno. Stiamo lavorando però ad un bando PNRR emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Cultura per la promozione e rilancio del patrimonio artistico. Le risorse del fondo vengono assegnate sulla base di progetti elaborati dalle piccole e medie città d'arte e di borghi particolarmente colpiti dal Covid-19. La selezione su chi può presentare domanda è già stata fatta dal Ministero e il Comune di Vinci risulta uno dei beneficiari. I progetti in questo caso, per questo bando, devono riguardare misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. La domanda di contributo può essere fatta per un progetto per un valore massimo comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere non superiore a 200.000 euro. Il bando scade nel mese di maggio. Per quanto riguarda il settore 2, innovazione digitale, è da premettere che il 27% delle risorse totali di tutto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono dedicate proprio alla transizione digitale. Da un lato sono previsti interventi per le infrastrutture digitali e la connettività, dall'altro quelli volti a trasformare e innovare la pubblica amministrazione in chiave digitale. L'obiettivo del PNRR è trasformare la pubblica amministrazione rendendola più semplice per gli utenti, riducendo i tempi e i costi. Sono previste in questo caso, in questa missione, due modalità per accedere alle risorse per la transizione al digitale, con soluzioni standard oppure presentazioni di progetti. Ad oggi non sono ancora stati pubblicati gli avvisi di partecipazione, ma proprio grazie al lavoro di monitoraggio che stiamo facendo sulle uscite dei bandi, come vi dicevo prima in premessa, noi sappiamo di già quali sono le misure che possono interessare il nostro comune e precisamente sono l'abilitazione e la facilitazione di migrazione al cloud per migrare sistemi, dati e applicazioni verso servizi cloud qualificati. Il trasferimento dei nostri programmi e dati su cloud è per noi perentorio in quanto appunto vi è anche un obbligo di legge. Sarà anche l'occasione per provvedere ad un'analisi e successiva riorganizzazione di quelli che sono gli archivi documentali in possesso dell'ente. L'altra misura è migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e per l'erogazione di servizi pubblici digitali. Poi ci sono la parte sui dati e l'operabilità che riguarda l'implementazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residenti. In tal caso le amministrazioni potranno dialogare in maniera ancora più efficiente tra loro e per la pubblica amministrazione significa guadagnare in efficienza superando le precedenti frammentazioni ma anche ottimizzare le risorse, semplificare e automatizzare le operazioni relative ai servizi anagrafici, consultare o estrarre dati ma anche monitorare le attività, effettuare anche analisi e statistiche. Poi c'è la parte sulla digitalizzazione di tutti gli avvisi pubblici e infine le strategie digitali e piattaforme per il patrimonio culturale che pone l'obiettivo di digitalizzare quanto custodito in musei, archivi, biblioteche e tutti i luoghi della cultura per migliorarne la gestione, la conservazione, la divulgazione e consentire ai cittadini e agli operatori di settore di esplorare nuove forme di fruizione del patrimonio culturale. Quanto questi bandi di queste misure che vi ho elencato saranno pubblicati, il settore è già pronto per appunto parteciparvi. Per il settore 1 non ci sono bandi per il momento a cosiddetta partecipazione diretta, ma le tematiche della scuola, della casa rientrano nei bandi affrontati dal settore 3. In questo caso è da sottolineare che i dipendenti del settore 1 hanno coadiuvato il settore 3 con l'inserimento dei dati dei progetti relativi alla palestra della scuola secondaria di Vinci e alla palestra della scuola secondaria di Somigliana. Per il settore 4 non ci sono anche qui al momento bandi a partecipazione diretta, ma è un settore che diventerà strategico perché al suo interno l'ufficio gare e contratti, perché è vero che è importante partecipare ai bandi, ma poi le risorse una volta assegnate vanno gestite e spese e qui poi si entra nella fase degli affidamenti e degli appalti. Pertanto proprio nella politica di ottimizzare l'organizzazione dell'ente e in prospettiva a quanto appunto è stato elencato finora, quindi in prospettiva ai bandi già abbiamo già partecipato e a quelli appunto che siamo in attesa di partecipazione, sono già stati fatti degli affidamenti che porteranno un'assistenza qualificata al settore gare, al settore contratti e anche un supporto ai RUP nei vari settori e per i vari uffici. Questa è la risposta all'interrogazione.
Posso, Sara? Allora, grazie di aver illustrato correttamente tutte le varie fasi e tutti i vari settori diciamo interessati. Volevo solo avere un chiarimento. Per quanto riguarda il settore 3, diciamo, il settore dei lavori pubblici, che è quello importante per il nostro territorio, diciamo. E la prima parte che hai detto, quindi quella della
delle presentazioni,
scuole medie, quelle sono già progettualità già pronte, diciamo, si aspetta solo che esca il bando ad hoc per potersi inserire su quello.
Questo è già stato presentato. È lo studio di fattibilità al bando. L'unico che è in fase di preparazione, perché scade entro marzo, deve essere completato, è quello sulla biblioteca leonardiana. È quello per di rigenerazione per i comuni inferiori a 15.000 abitanti. Praticamente l'ufficio lo sta preparando. Gli altri, è già stato presentato appunto il progetto di studio di fattibilità tecnica e economica. Gli ultimi, quelli finanziati, hanno già avuto il finanziamento.
Sì, praticamente quello avete da avere la risposta, diciamo, del finanziamento, ecco, di essere ammessi a finanziamento. Quindi beh, no, perché io avevo letto, ho fatto proprio questa interrogazione da uno spunto del giornale della Nazione, dico la verità, perché già riportava che tanti comuni, tipo Empoli, però comuni con abitanti superiori a 15.000 avevano preso, già gli erano state assegnate delle cospicue somme, ecco, è per questo che è scaturita la mia interrogazione. Per quanto riguarda invece quella, forse l'hai detto ma mi è sfuggito, non ho capito bene, per quanto riguarda i fondi del CIPES assegnati al Comune, che avevo sempre letto sul giornale, di 50.000 euro, quelli a cosa sono stati destinati?
Sono per emissioni clima alternati, praticamente rientrano nel bando PNRR legati alla transizione ecologica.
Ho capito, va bene. Grazie, la risposta è soddisfacente, poi seguiremo, diciamo, l'andamento sperando che tutti i lavori siano portati a termine entro i tempi previsti, chiaramente nell'interesse di tutta la collettività. Grazie Sara.
Prego.
Punto numero 5. Punto numero 5, gruppo consigliere Scipioni Pervinci, capogruppo consigliere Alessandro Scipioni, mozione targa commemorativa per Norma Cossetti, a seguito della giornata del ricordo 2021, forse sbagliato, 2022.
Un refuso, un rovaniente.
Sì. Prego, posso? Alessandro. Prego.
Grazie Sindaco. Allora vi illustro solo in parte la mozione, perché ovviamente sono già letta da tutti quanti i componenti del Consiglio Comunale. Questa mozione che invita a fornire gli organi amministrativi preposti del Comune di Vinci.
Alessandro, si sente poco bene, si sente un fruscio. Magari se gentilmente Landi chiude il microfono, così facciamo parlare solo.
Ora mi sentite? Mi sentite ora?
Sì, Manuela, si sente.
Ma lo devi chiudere, Manuela, se no si sente fruscio.
Ecco.
Vedevo, perché ti risulta spento e invece mi sentite. Ecco.
Prego, Scipioni.
Scusate, che invita il sindaco a fornire agli organi amministrativi preposti del comune l'indirizzo per procedere all'individuazione di un luogo adeguato, soprattutto con finalità educativa alla memoria per i giovani, dove porre una targa commemorativa di Norma Cossetti, simbolo della violenza cieca che travolse la comunità italiana residente in Istria dal marzo al mezzo giugno sul finire della seconda guerra mondiale. Io tengo a precisare nell'illustrare questa mozione che caso di Norma Cossetti fu un caso di violenza cieca contro un civile, contro una persona che non aveva preso parte in alcun modo al conflitto, anzi ne era rimasta fuori perché era una studentessa universitaria in fase di laurea. Lei fu inseguita con altre 26 persone e il suo corpo fu recuperato il 10 dicembre del 1943. Detto questo, nella figura di Norma io vedo una ragazza giovane cui è stata tolta la vita, simbolo di un martirio inutile, e non è assolutamente una figura politica, è una figura che trascende un credo politico, anche perché l'unico legame che mi veniva rimproverato con Rossini fu veramente smentito anche dal presidente Campi, che nel 2005 il presidente della Repubblica le conferì la medaglia d'oro al merito civile, ricordando nella luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio. Ma soprattutto l'unico legame era il padre che era stato potestà, ma lei non aveva preso alcun tipo di scelta, tanto è vero che vi fu un gesto estremamente significativo da parte del rettore dell'Università di Padova, dove Norma era iscritta ed era in fase di presentazione della tesi, con Sesto Marchesi, professore di sistema di storia contemporanea, deputato poi comunista all'Assemblea Costituente, che decise di conferirgli la laurea honoris causa per il batté. A chi le aveva detto che Norma non aveva preso alcuna posizione politica, né con né pro né contro, ma sarebbe stato difficile farlo, anche perché si trattava dei giorni immediatamente successivi all'armistizio, lui rispondeva che era un'italiana e che è morta solo per l'accusa di essere italiana. Quindi a mio avviso è un esempio che trascende il credo politico, ma ha comune la vicinanza agli insultati, comune la condanna della violenza.
Qualità audio è bassa, si sente, io perlomeno lo sento con molto molto profondo.
Ha comune il diritto di vivere di tutti gli italiani. Perché ho terminato, spero che si sia sentito abbastanza. Ora cerco di... Io l'intervento l'ho terminato, però l'abbiate sentito.
Bene, allora vi invito magari a chiudere i microfoni, così siamo, abbiamo meno disturbi. E si apre la discussione, chi chiede la parola?
Posso, sindaco?
Prego.
Sì, brevemente, solo per dire che abbiamo letto con attenzione e con piacere, insomma, la mozione, la richiesta che ci perviene dall'opposizione. Peraltro, devo dire, anche in collegamento a quello che poi faremo dopo, che alla discussione che faremo dopo, si parla di Norma Cossetto che è vittima, come ci spiegava appunto ora il collega Scipioni, è vittima di una guerra, vittima di uno scontro tra modi di pensare, modi di vedere di vedere il mondo, di vedere anche di vedere la società, che in quell'epoca hanno portato a appunto tutti gli orrori che si sono verificati nella Seconda Guerra Mondiale, sia nella Germania nazista, sia nell'Istria, nella Dalmazia, e quindi in quella parte di Europa che era governata da che è stata poi la Jugoslavia di Tito. L'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ribadito, ci sono le vittime che sono cadute in quegli anni e che ancora oggi all'interno di questi conflitti cadono, sono sempre vittime civili, sì, a parte i militari che prendono attivamente parte al conflitto e che però che sono parte del conflitto stesso e quindi inevitabilmente sono vite umane che come dire, passatemi questo brutto termine, la storia mette in conto che possano venir meno. Ma le vittime civili dovrebbero essere quelli che, insomma, vengono risparmiate all'interno di un conflitto bellico, invece questo non avviene mai. la norma Cossetto ha vissuto la tragedia di una ritorsione nei confronti di quello che era il regime italiano all'epoca, e per cui tutti quelli che bene o male appartenevano o avevano fatto parte o comunque avevano, come nel caso della Cossetto, era soltanto il fatto che suo padre fosse stato un podestà, quindi un sindaco sostanzialmente, o un prefetto, insomma paragonabile a un prefetto di oggi, e che quindi, ecco, da giovane italiana, però che per quei partigiani lì stava dalla parte opposta, è stata violentata, è stata poi uccisa e gettata orribilmente all'interno delle foibe. E questo non vi è colore politico, non vi è ideologia politica che possa sostenere un orrore del genere, è semplicemente orrore. Per cui capisco anche il perché della titolazione da parte della Presidenza della Repubblica di una carica importante come la medaglia d'oro al valore civile, e quindi il riconoscimento della vita di questa donna che è stata appunto terminata in età molto giovane per pura barbarie e ritorsione. Pertanto penso di esprimere il sentimento di tutto il gruppo dei Democratici per Vinci nel dire che siamo solidali con questa richiesta che perviene dal gruppo di opposizione, per cui la sosteniamo la sosteniamo totalmente, ecco. Ci sentiamo di sostenerla tranquillamente. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi?
Sindaco Landi alza la mano, ecco.
Prego, Manuela.
Allora, volevo intervenire e dire che nelle guerre purtroppo l'essere umano diventa una bestia. Se ne sta parlando in questo periodo, purtroppo si sta rivivendo, viene vissuto il peggio del peggio. Quello che è giusto è riconoscere che questi martiri, perché di questo si tratta, devono avere lo stesso rispetto sia che siano stati uccisi dai fascisti, dai nazisti e anche, come in questo caso, da comunisti titini italiani. Questa targa è il minimo che dobbiamo a Norma Cossetto, scelta a rappresentare altre donne che hanno subito quello che ha subito lei, insieme poi a uomini, sacerdoti e bambini. È giusto ricordare, e per questo chiediamo appunto questa targa a testimonianza. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto, mi sembra, lascio, diciamo, la possibilità di fare delle dichiarazioni di voto a chi vuole farle, altrimenti passiamo al voto.
Per i Democratici per Vinci è favorevole.
Bene. Maggioranza,
il gruppo Scipioni per Vinci è favorevole.
Bene. Ci sono altri interventi sulle dichiarazioni di voto? Altre dichiarazioni di voto? No. Quindi posso mettere al voto. Favorevoli? Unanimità.
Facciamo la controprova.
Contrari? Nessuno. Astenuti nessuno.
Approvata unanimità 15. Punto 6.
Bene. Gruppo Consigliari Democratici per Vinci, capogruppo Francesco Mazzorchini, ordine del giorno sull'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Sì, sindaco, solo per dire che il gruppo rifira l'ordine del giorno in virtù del fatto che ne abbiamo presentato uno congiunto, che è il punto 9, ne abbiamo presentato uno congiunto insieme all'opposizione.
Quindi provo ad anticipare i tempi e penso verrà anche reiterato l'ordine del giorno che segue quello della maggioranza, cioè quello al punto numero 7.
Sì, infatti, viene, sì, ritiriamo anche quello proprio in virtù del testo condiviso poi al punto nel 9.
Bene.
Sindaco, allora, per l'aggiunta del punto 9 magari c'è da fare l'annotazione.
Sì, lo facciamo quando arriviamo al punto 9. Bene. Bene, quindi passiamo al punto numero 8. Gruppo consigliere Scipione Vergici, capogruppo consigliere Alessandro Scipione, mozione di indirizzo in merito al sostegno al commercio di vicinato e agli acquisti in loco. Prego, Alessandro Scipione.
Grazie sindaco, spero mi sentiate meglio ora con l'auricolare. Ok, il risultato spero sia migliore. Allora, questa mozione è una mozione di indirizzo che tende a fatta in maniera generica, anche perché tende soprattutto a sensibilizzare il problema del commercio in loco e soprattutto la difficoltà che hanno i commercianti nel lottare contro queste piattaforme sempre meglio organizzate di e-commerce internazionali che hanno oneri fiscali molto, molto relativi e rischiano lo svuotamento delle piccole attività di vicinato. La mozione chiede di sostenere il commercio cittadino pubblicizzando e sponsorizzandolo in modo efficace ogni iniziativa spontanea dei commercianti ed invitando il più possibile, per quanto consentito dalla legge, anche in vista del periodo pasquale, i cittadini a effettuare acquisti presso negozi locali per tutelare il piccolo commercio e valorizzare il ruolo sociale, economico ed occupazionale. Aiutare e supportare ogni sforzo dei commercianti locali per colmare il divario digitale con i concorrenti delle piattaforme e-commerce internazionali, anche mettendo a disposizione in modo gratuito spazi pubblicitari o di promozione del commercio locale sul sito del comune e su ogni mezzo di comunicazione possibile. Sostenere l'accesso al credito delle imprese e commercio anche tramite un sostegno con fidi locali per promuovere un accesso al credito sicuro, legale e contrastare ogni forma di usura. Fenomeno purtroppo spesso in Italia nato anche a seguito della difficoltà dei commercianti in questo tempo, anche se non ho notizia che il nostro territorio lo abbia in maniera pressante. La Confesercenti ha più volte chiesto l'apertura di tavoli sulle crisi del commercio negli anni. La mancanza dei negozi colpisce anche le comunità, nella vita, nella vivibilità e nella qualità della vita. La libertà di scelta ha portato anche, questo bisogna ammettere che è inarrestabile perché è il progresso, ad avere la possibilità di fare acquisti su online. Questo lo capisco anche e soprattutto perché si risparmia molto e in un momento di crisi, in un momento in cui molta gente ha difficoltà, il fatto di poter avere un risparmio porta comunque a scegliere le piattaforme online. Però questi soldi dei grossi gruppi che vengono spesi via internet con delle transazioni elettroniche non sono reinvestiti poi sui territori come accade per il commercio locale. I colossi sono esenti da molte delle tassazioni e delle imposte, dai contratti di lavoro che molto spesso sono relativi e sono di collaborazione interinali o anche peggio, che invece gravano i nostri commercianti. Ovvio, anche i negozi devono stare al passo coi tempi, con il mondo, utilizzare internet, utilizzare i supporti della tecnologia e del progresso, ma il rapporto umano, il valore sociale del punto di riferimento non deve venire a mancare. Il liberismo selvaggio e la lamentazione, fanno sì che gli squali divorino i pesci più piccoli, che ci sia la legge del più forte e che ne vengano a pagare tutti quei piccoli commercianti che sono una ricchezza sociale. Serve l'appoggio della politica. La politica deve fare una scelta a volte rispetto a un capitale che ha tutti i vantaggi e a tutte, ovviamente, sono i grossi gruppi che fanno la voce grossa nel sistema delle piattaforme e-commerce. La mozione generica cerca soprattutto, al di là del risultato, di sollevare il problema del commercio locale, anche perché arrivano tempi sempre più difficili, rincari che probabilmente saranno difficilmente contenuti e non aiuteranno chi purtroppo è un piccolo imprenditore ma si trova oggi a portare quasi meno di un suo operaio e quindi crediamo che sia un problema primario da affrontare. Grazie.
Posso, sindaco?
Prego, Manuela Lambi.
Dicevo, non mi voglio ripetere perché quello che c'era da dire riguardo al commercio è stato espresso molto bene da questa mozione. La crisi del commercio era già iniziata anche tempo indietro, però un forte incremento gliel'ha dato il Covid. Qui stiamo parlando delle difficoltà che incontrano i nostri negozi di vicinato con il commercio online, come appunto diceva prima Scipioni, con la crisi economica, tasse altissime. Io chiedo che venga studiato qualcosa per promuovere questo tipo di commercio con pubblicità gratuita, con finanziamenti accessibili, magari anche facendo degli accordi con delle banche locali, se possibile. Si deve riportare la gente ad acquistare non il 100%, questo è impossibile ormai, ma il più possibile nel negozio o sotto casa, anche per ritrovare anche un po' di socialità con le persone, perché è rimasta proprio una freddezza. Si potrebbero stampare, che so, dei buoni sconto da spendere in altri negozi della zona, per esempio. Cioè, era bello quando le strade erano illuminate dalle luci delle vetrine accese. Che davano gioia. Ora, ripeto, tutto è chiuso, tutto deserto, tutto triste. Sono rimaste in maggioranza solo le persone di una certa età ad acquistare nei negozi. Io sento questo disagio commerciale perché so cosa significa per essere stata nel commercio per 36 anni. E chiedo, fa un appello alla maggioranza, all'opposizione, al sindaco di pensare a trovare un aiuto per il commercio della nostra zona. Studiare qualcosa, sentiamoci, mettiamoci a disposizione l'uno dell'altro e facciamo lavorare la fantasia. Si può, che so, anche fare una giornata del commercio, una specie di Black Friday, oppure, non so, ecco, pensare qualcosa per dare un input è difficile perché ormai questa malattia è cronica e quindi sarà difficile da curare, però se intanto si può dare un sollievo a chi subisce tante spese con investimenti che hanno poco ritorno, è un po' difficile. Però queste persone, come si aiutano le persone in tanti altri casi, vanno aiutate anche, va aiutato anche il nostro commercio. Ecco, io chiedo questo. Questa gente appunto non ha alternative, bisogna cercare di farla almeno galleggiare. Grazie.
Bene, altri interventi?
Posso chiedere l'intervento, sindaco?
Prego, assessore Fresco.
Grazie, sindaco. Allora, tanto buonasera a tutti i presenti. Questa mozione mi vede un po' chiamato in causa, visto le deleghe che ho. Ringrazio il consigliere Scipioni per averla portata all'ordine del giorno del presente Consiglio Comunale, perché è il modo per poter fare un po' di chiarezza e dire quello che sono stati gli interventi dell'amministrazione comunale che ha messo in campo in questi 3 anni, insomma, da quando sono assessore. La consigliera Landi faceva giustamente riferimento agli ultimi periodi, quelli della pandemia, che hanno sicuramente messo ancora più in difficoltà un settore che già era in difficoltà. Però devo aggiungere il fatto che il settore è in difficoltà non soltanto nel comune di Vinci, bensì è una difficoltà del commercio locale che è generalizzata a livello mondiale, perché addirittura le aziende locali degli Stati Uniti, dove è presente forse uno dei gruppi per e-commerce per eccellenza che è Amazon, oppure quelli cinesi, dove è presente appunto un'altra piattaforma per eccellenza che è Alibaba, anche loro ne soffrono le conseguenze. Questo per dirvi che è difficile poter mettere in campo delle politiche locali che possano contrastare questa concorrenza sleale che viene attuata appunto dalle piattaforme di e-commerce. Io mi limito a dire quelli che sono stati gli interventi dell'amministrazione comunale per dare un aiuto e un sollievo alle attività economiche locali. Vi voglio ricordare, cercherò insomma di fare un elenco, ecco, molto veloce di quello che sono state in questi 2 anni le attività che abbiamo messo in campo. Prima di dire questo, però, voglio dire anche che una risposta che l'amministrazione comunale può dare invece al sostegno all'attività locale è sicuramente quella di individuare degli eventi che possono far tenere aperto le attività anche in giorni straordinari. Cito piccoli esempi, ma per esempio il viale infesto, il viale sotto le stelle nella parte bassa del comune permette all'attività sul viale Togliatti di restare aperta, per esempio la domenica in cui viene l'evento o la sera in cui di solito viene fatto di mercoledì sera d'estate in cui c'è il viale sotto le stelle e i negozi in quell'occasione sono aperti e possono addirittura esporre la propria merce sul suolo pubblico. Altri eventi che attraggono persone, quindi aumentano sicuramente la possibilità di avere clienti al proprio interno, sono per esempio Calici sotto le stelle, che viene fatta a Vinci, oppure la Fiera di Vinci, insomma tutti gli eventi che l'amministrazione comunale insieme alle varie associazioni, a Confesercenti o al Centro Commerciale Naturale, alla Proloco, riesce a mettere in campo, sono attrattivi e quindi permettono ai negozi del nostro territorio di poter avere delle giornate lavorative supplementari a quelle che invece sono quelle ordinarie. Nel periodo della pandemia, vi voglio ricordare che sono stati, lo sapete anche perché diversi sono passati dal Consiglio Comunale, quindi ne siete già a conoscenza, ma vado soltanto a rammentarveli. Appena è iniziato il lockdown, il sito istituzionale del Comune era sempre aggiornato e indicava quelle che erano le attività aperte, sia i pubblici esercizi, sia le aziende agricole che potevano effettuare i servizi, ad esempio, di consegna a domicilio e di consegna con asporto. Quindi, in questo modo, diciamo che nel periodo di lockdown abbiamo tenuto aperto un servizio essenziale per i cittadini, che era quello del recepimento degli articoli. Ma abbiamo dato anche un aiuto alle aziende perché le abbiamo messe sopra appunto sul sito istituzionale dell'ente indicando i contatti per poter effettuare gli ordini. Vi ricordo anche che sono state effettuate varie campagne dei buoni spesa. Queste buoni spesa aiutavano i cittadini ad effettuare appunto gli acquisti di beni alimentari, però era stata attivata le convenzioni con i vari esercizi in modo tale che questi buoni spesa dovevano essere utilizzati andando ad acquistare i prodotti alimentari nelle attività del nostro territorio. Quindi abbiamo aperto le varie convenzioni e queste convenzioni, vi dico, sono andate bene non soltanto con le attività di grande, diciamo, commercio come supermercati, ma sono andati benissimo anche per nei negozi di vicinato. Quindi tante persone hanno speso i propri buoni spesa all'interno appunto dei negozi di vicinato. Abbiamo fornito, vi ricordo, per 2 anni dell'agevolazione per i datari, sia nel 2020 che nel 2021, sono state cifre importanti perché nel 2020 abbiamo dato esenzione e riduzione sul pagamento della tassa per i rifiuti per circa 90.000 euro e nel 2021 invece per oltre 160.000 euro. Quindi abbiamo dato un sollievo alle attività che erano state chiuse a causa del lockdown. Abbiamo fatto per 2 anni, nel 2020 e nel 2021, abbiamo dato un contributo per sostenere gli affitti, era un contributo unico di 500 euro, però sono stati dati 25.000 euro nel 2020 e quasi 30.000 euro nel 2021 alle attività del nostro territorio per sostenere gli affitti. Nel 2021 stiamo facendo la graduatoria finale, c'è stato anche un altro sostegno che è stata quella non siamo, dell'attività di Non Siamo Soli, cioè in pratica abbiamo sostenuto i cittadini che o da soli oppure in una coppia non potevano appunto effettuare le feste natalizie con i propri parenti e abbiamo fornito dei buoni da poter spendere all'interno dei negozi del Comune di Vinci e quindi abbiamo sostenuto sia le persone che non potevano fare la festività natalizia con i parenti, ma abbiamo sostenuto anche le attività locali. Quindi, insomma, dei progetti che sono stati messi in campo dall'amministrazione per poter coadiuvare il commercio locale, quello che ci poteva che potevamo fare, appunto, l'abbiamo messo in campo. Sul dispositivo della mozione presentata dal gruppo Scipione per Vinci, mi soffermo sul punto degli spazi pubblicitari. Naturalmente sapete che il sito dell'ente è un sito istituzionale, quindi può soltanto pubblicizzare attività istituzionali oppure attività che hanno il patrocinio. Però esiste un sito che è vinciturismo.com che vi invito a visitare se non l'avete già fatto, dove è ampiamente pubblicizzato varie attività locali, tant'è vero che c'è all'interno del sito una sezione che indica sia dove appunto dormire, quindi vengono elencati hotel, agriturismi, appartamenti che vengono affittati, case vacanze, affittacamere, bed and breakfast e altre locazioni turistiche. Ma bensì ci sono due sezioni sotto Scopri Vinci che è indicato dove mangiare e all'interno di questa sezione sono elencati non soltanto i ristoranti, ma sono elencati anche i bar, le pasticcerie, le caffetterie, quindi insomma tutte le attività che sono pubblici esercizi e quindi sono pubblicizzate gratuitamente. E inoltre abbiamo anche la sezione vino ed olio, dove all'interno sono elencate le aziende agricole che forniscono non solo il vino e l'olio, bensì anche la frutta, il miele e se non vado errato, sto guardando con voi anche altri prodotti, tipo esempio verdure biologiche o uova. Questo per dirvi che per quanto c'è possibile, insomma, attraverso il sito Vinciturismo, diamo rilevanza appunto all'attività locali. Credo che per quanto è indicato nel dispositivo, insomma, si può mettere in campo anche altri progetti, però le risorse, sapete benissimo, in questi 2 anni di pandemia si sono contratte tantissimo, quindi quello che è stato possibile fare, noi l'abbiamo messo in campo e come vi ho detto prima, insomma, eravate anche voi a conoscenza, visto che diverse di queste attività, di questi progetti sono passati proprio dal Consiglio Comunale per essere indicati a voi, soprattutto quelli che riguardano lo sforzo maggiore, che è quello appunto delle riduzioni delle esenzioni sulla Tari. Credo di aver elencato le attività che abbiamo fatto. Poi per quanto riguarda invece l'ultima parte del dispositivo, che magari non. Ecco, quello che riguarda appunto il sostegno ai fidi, vi devo. Ho fatto una ricerca, insomma, vi devo dire che c'è l'articolo 207 del testo unico degli enti locali che permette questa forma di fideiussione, quindi di garanzia dei fidi, che è possibile soltanto per quanto riguarda le amministrazioni, può essere fatto soltanto nei confronti di mutui destinati a investimenti per aziende di cui l'ente sono dipendenti, quindi di cui abbiamo la partecipazione, oppure se l'ente è all'interno di consorzi. Quindi per questo motivo il sostegno ai fidi, insomma, non può essere affrontato da un'amministrazione comunale. Credo di aver risposto ai 3 punti indicati nella mozione.
Bene, ci sono altri interventi?
Sindaco, posso?
Prego, Morini.
Grazie. Ringrazio l'assessore Frese per aver ripresentato le iniziative che l'amministrazione ha fatto a sostegno dei commercianti. Soltanto una riflessione che mi è venuta in mente appunto ascoltandolo. Volevo capire se erano stati fatti degli incontri anche con delle rappresentanze dei commercianti. Non so se sono fatti, se è possibile farli, perché è vero che il problema è generale, è mondiale, però magari ecco, per dare anche un riscontro ai commercianti e capire magari se le loro problematiche dipendono. Semplicemente, cioè, non semplicemente, se dipendono dal problema dell'economia mondiale, se magari hanno bisogno di altri spunti o di altri stimoli. Quindi volevo capire se erano stati fatti questi incontri o se fosse possibile farli per cercare di andare incontro o comunque di dare ulteriori risposte o trovare anche magari altre iniziative che può fare l'amministrazione a loro sostegno.
Posso rispondere, Sindaco?
Prego.
Grazie. Sì, allora ringrazio la consigliera Morini della domanda. Allora, non l'avevo detto, ma nel corso della pandemia sono stati fatti diversi incontri con le attività. Sono stati fatti degli incontri in videoconferenza, naturalmente, per i motivi che ben sapete. Però sono stati fatti incontri sia a sostegno dell'attività, nel senso di illustrazione di quelli che erano i vari DPCM, quindi le misure all'interno delle varie norme che si susseguivano. E poi sono stati fatti degli incontri invece con le associazioni di categoria, quindi con Confesercenti, con Confcommercio e con Coldiretti e con CIA, proprio per affrontare problemi inerenti a. Diciamo a un incontro tra quelle che sono le richieste dei commercianti o delle attività economiche e quelle che sono le possibilità dell'amministrazione comunale. Devo dire che i rapporti con le associazioni di categoria sono molto buoni, tant'è vero che ci incontriamo periodicamente. Loro sono venuti anche a colloquio, insomma, portando anche richieste da parte dei propri associati, ma siamo andati anche nello specifico per quanto riguarda appunto delle nuove attività, per esempio per la possibilità di poter fare degli eventi appunto che potevano tenere aperti in maniera straordinaria appunto le attività economiche. Sicuramente quello che possiamo mettere in campo è un impegno da parte di tutti per nel cercare di avere un'adesione sempre più alta delle attività a partecipare a questi incontri. Però, essendo difficile, capisco anche i motivi, insomma, ad avere degli incontri pubblici, il fatto di poter colloquiare con l'associazione di categoria ci permette di avere perlomeno un feedback su quelle che sono le necessità delle varie attività, perché poi è anche vero che alcune attività hanno delle esigenze che non sono le stesse delle altre attività, nel senso che gli esercizi di vicinato sono così variegati che magari le attività di abbigliamento e di calzature hanno delle necessità che non sono le stesse, per esempio, per l'attività di servizi, possono essere parrucchiere o estetiste, che non sono le stesse, per esempio, per gli esercizi di vicinato, possono essere i panifici o i forni. Quindi il fatto di avere un rapporto con le associazioni di categoria, alle quali all'interno appunto hanno tutte queste attività, ci permette perlomeno di avere un quadro di riferimento che sarebbe difficile se non ottenere con incontri, con assemblee pubbliche fatte ad hoc. Ecco. Anche perché in passato, sinceramente, nel 2019, quando non c'era la pandemia, quando le abbiamo fatte, non sono state così partecipate. Mi ricordo un'assemblea fatta a Vinci dove vennero invitati i negozianti di Vinci per cercare di fare un punto sugli eventi. Era l'estate, quindi fine giugno, primo di luglio, per programmare degli eventi per settembre. Mi ricordo che insomma, erano presenti 12 persone su quasi una cinquantina di invitati. Quindi, ecco, per farvi capire che a volte avere rapporti con le associazioni di categoria oppure con, per esempio, a Vinci c'è il CCN, c'è il Centro Commerciale Naturale, ci permette di avere un quadro di riferimento più diretto, ecco, e poter raggiungere magari con questi canali più attività possibili nella comunicazione di quelle sono le attività che intende mettere in campo l'amministrazione comunale e anche su quelle che sono le necessità invece delle attività commerciali.
Grazie per la risposta.
Bene, ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Allora, per dichiarazione di voto, gruppo Scipioni per Vinci, voto favorevole.
E per dichiarazione di voto, brevemente, perché comunque ha parlato molto il consigliere Frese, assessore appunto con la delega a commercio, e ha riepilogato bene la situazione degli interventi fatti in vari settori a partire da quello di bilancio e non solo fatti a sostegno del commercio. Quindi mi limito a dire che appunto la dichiarazione di voto non può essere che non contraria, ecco, può essere che contraria a questa mozione, ma per il semplice fatto che, insomma, come è stata anche presentata nella sua genericità dal collega Scipioni, vuole forse mettere, se il pregio è quello di mettere comunque un faro e l'attenzione, di riportare l'attenzione del comune sulla situazione del commercio. Soprattutto di quello di vicinato, del negozio di vicinato, quindi l'attenzione, dicevo, dell'amministrazione su questo bene, lo scopo è sicuramente raggiunto. Direi che, come ci ha spiegato il consigliere Frese, questo comunque non è mai mancato. Voto quindi contrario e non favorevole, perché altrimenti sarebbe come, insomma, andrebbe a sconfessare tutto quello che ha spiegato fino ad ora nel dettaglio, anche delle possibilità di un sostegno come viene chiesto dalla mozione, un sostegno economico che appunto non è possibile. I commercianti sono stati sostenuti e sono sempre, vengono e verranno sostenuti in futuro, sempre con quelle possibilità che non solo ci dà la legge, ma che il comune di Vinci mette in campo, le iniziative che mette in campo, comprendiamo la grossa difficoltà, e di questo io, diciamo così, pur votando poi contrario alla mozione, però sostengo la perplessità e la criticità che ha messo il consigliere Scipioni sul piatto, che è quella dell'e-commerce che travolge il mondo dei piccoli negozi. Questo è una realtà già da tempo. Anche non ero ancora consigliere, però comunque sia a livello politico già nel partito comunque le discussioni si facevano all'epoca che la delega al commercio ce l'aveva oggi il vice sindaco Iallorenzi, quanto, ecco, anche lei lo potrà testimoniare, quanto appunto anche per l'e-commerce fu fatto all'epoca in termini proprio del uno per tutti portare la rete cablata un po' su tutto il territorio comunale per poter permettere aziende grandi e piccole di poter essere collegate e di viaggiare ad una velocità attraverso la fibra, di viaggiare a una velocità che le permettesse appunto di rimanere agganciati quantomeno alla rete. Poi le problematiche che può incontrare un piccolo negozio nel poter appunto smerciare la propria merce, appunto, scusate il bisticcio, attraverso dinamiche che come l'e-commerce che gli possono sfuggire, perché comunque anche lì sono dominate da grossi gruppi e grosse imprese, questo penso che alla fine Comune di Vinci, così come qualsiasi altro comune, poco ci possa fare. È chiaro che questo forse è il segno dei tempi, è il segno di un cambiamento, di una modernità che tante cose diciamo ha di pregio, ma tante cose poi ha anche di difetto, e quindi non tutto il bene viene, cioè non tutto quello che può sembrare, come si dice, non tutto è oro con ciò che luccica, insomma. Ecco, e questo forse è uno degli aspetti che non brilla in questo senso, però per in generale, ecco, il voto sulla mozione è contrario.
Bene, esaurite le dichiarazioni, non ce n'è altre?
La consigliera Masi è assente, non partecipa.
Sì, mi ha appena scritto, ha dei problemi di connessione.
Va bene, la mettiamo assente.
Passiamo al voto.
Aspetta, Pamela Masi assente. Vai.
Allora, passiamo al voto, favorevoli.
Quindi, favorevoli sono 4. La lista Scipioni. Bene.
Contrari?
Contrari sono 10, la maggioranza.
Astenuti? Nessuno.
Non è approvata.
Allora, passiamo all'ultimo punto, numero 9. Gruppo Consigliere Democratici per Vinci. Gruppo consigliere Francesco Mazzocchini, gruppo consigliere Scipioni per Vinci, capogruppo Alessandro Scipioni, ordine del giorno sul conflitto bellico in atto in Ucraina. Allora, brevemente, questo ordine del giorno è stato presentato non nel rispetto dei tempi previsti dal nostro regolamento e consiglio comunale. Ho concordato insieme al segretario comunque di scriverlo all'ordine del giorno, perché mi sembra un argomento di grande importanza e di stretta attualità. Però chiedo ai capigruppo di evidenziare la volontà dei propri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, di effettuare questa forzatura del regolamento, perché se c'è un solo consigliere che si oppone a tale discussione, la discussione va rimandata, perché non rispetta le norme previste dal nostro regolamento. Non vorrei fare un voto sulla legittimità dell'iscrizione all'ordine del giorno, basta una, diciamo, espressione dei capigruppo che sia rappresentativa del gruppo.
Sì, sindaco, per quanto riguarda il gruppo Democratici per Vinci, è chiaro, sì, diamo, siamo consapevoli, era il gruppo che era consapevole che c'era questo ritardo e ne abbiamo parlato e quindi erano informati di questo e erano concordi comunque nel presentare comunque l'ordine per poterlo discutere, quindi non ci sono problemi da parte dei consiglieri del gruppo Democratici per Vinci.
Sindaco, da parte del gruppo Scipioni per Vinci lo stesso, non ci sono problemi vista l'eccezionalità del caso e l'importanza di raggiungere un parere unanime, i tempi non sono stati rispettati, ma nessuno di noi si oppone a che venga discusso.
Bene, allora chi la illustra?
La posso illustrare anch'io, ma sarò breve perché vorrei lasciare spazio alla discussione, perché lo scopo di questo ordine del giorno, anche con la presentazione, e ringrazio comunque il sindaco di aver appunto permesso la discussione sull'ordine del giorno, nonostante il non rispetto della tempistica prevista dal regolamento comunale, perché lo scopo primario di questo ordine del giorno è proprio dare la possibilità a tutti i colleghi consiglieri di poter esprimere la loro e di poter dire la loro opinione, di poter dire il loro sentimento, il loro stato d'animo su un fatto così grave come quello che sta accadendo adesso in Ucraina. Illustro brevemente il testo e più che altro ne illustro la nascita. Il gruppo di maggioranza e il gruppo d'opposizione avevano presentato a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro due mozioni che avevano ad oggetto lo stesso tema, che è appunto il conflitto bellico in atto in Ucraina. Lo affrontavano da punti di vista alcuni convergenti, alcuni diversi, però la questione era la questione profughi, era la questione economica legata al meccanismo delle sanzioni e alla ripercussione che le sanzioni avevano sul nostro territorio, sul nostro paese. E l'appoggio incondizionato alla popolazione ucraina e il concetto di ripudio della guerra. Questo era ciò che accomunava le mozioni. Nel frattempo, però, cosa è successo? Sono state depositate all'incirca una decina, 12 giorni fa, quindi è passato del tempo. L'evolversi del conflitto è andato sempre più crescendo, inasprendosi, ahimè, e portando quindi a decisioni che già in quelle mozioni non si auspicavano, e cioè ad esempio la nostra non auspicava sicuramente non auspicava la fornitura di armi in quel conflitto, e invece poi pochi giorni dopo lo Stato italiano, così come altri Stati europei, ha messo in atto invece questa cosa. La mozione di oggi quindi nasce dalla volontà innanzitutto dei due gruppi di presentare a questi punti una mozione unitaria, visto che comunque avevamo presentato due mozioni simili e che comunque andavano tutte e due nella stessa direzione di denunciare la situazione e condannare la guerra e l'aggressione russa in Ucraina. E l'altro pregio è il fatto che l'altra cosa è che nel frattempo la città metropolitana di Firenze, nel quale appunto Scipioni, il collega Scipioni è anche consigliere, ha prodotto un ottimo documento che poi è stato trasmesso a tutti i comuni, un ottimo documento proprio sulla questione del conflitto. Ed è un documento che a mio avviso dei punti di forza proprio sulla umanità del documento stesso, cioè sul lato umano, cioè al di là della condanna del conflitto bellico che poi si dirà insomma anche nel seno della discussione che è sulla bocca di tutti, no? Ma questo documento va a occuparsi e chiede di occuparsi all'ente in questo caso noi lo chiediamo al Comune di Vinci, ma il Comune di Vinci insieme all'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa e su con la Regione fino al Governo di occuparsi di quella popolazione, dei bisogni di quella popolazione, e quindi accoglienza e quindi istruzione, perché vengano qua bambini e ragazzi che là stavano regolarmente, tranquillamente studiando finché non c'è stata questa irruzione all'interno del loro territorio che li ha bloccato nuovamente. Come se non fosse bastata la pandemia, gli ha bloccato nuovamente le esistenze. Quindi vengono qua ragazzi e bambini che necessitano di studiare, che hanno bisogno quindi di continuare in una totale anormalità, di ritrovare un po' di normalità, anche attraverso stare insieme a loro coetanei, stare in una classe, stare insieme ad un insegnante. E l'altro è quello di occuparsi della questione, perché la pandemia non è che ce la siamo proprio lasciata dietro le spalle, ma è comunque ancora presente tra noi. Oggi c'erano notizie di una risalita della ripresa dei contagi anche nella nostra regione. È quello di occuparsi dell'aspetto sanitario legato a questa accoglienza. Perché? Perché quella popolazione ha un bassissimo tasso di vaccinazione, di popolazione vaccinata. Quindi c'è anche questo in questo documento, così come c'è l'aspetto economico nella parte finale, che dove addirittura si ipotizza la creazione di una cabina di una cabina di regia che coinvolga la rappresentanza delle aziende energetiche per valutare soluzioni e proposte atte ad arginare la ricaduta economica del conflitto all'interno della nostra nazione, comunque sui nostri territori. Quindi questa è la sostanza della mozione.
Bene.
Posso, sindaco? Grazie.
Sì, prego.
Ringrazio il collega Marzocchini. Grazie mille, ringrazio il collega Marzocchini con questa mozione che parte dalla base del documento che si è adottato appunto in città metropolitana. Io anche sarò brevissimo perché ha illustrato Marzocchini. Mi sentite?
Ora sì.
Sentite adesso?
Adesso sì.
Ah, okay, scusate. Perfetto, ringrazio il collega Marzocchini anche per aver lavorato al riadattamento del documento in città metropolitana prodotto, che è stato un documento di sforzo congiunto. Io anche sarò brevissimo perché Francesco ha già detto tutto. La sostanza del documento da cui siamo partiti era quello in città metropolitana di scrivere un documento che toccasse le competenze, quello che potevamo fare veramente per dare una mano, quello che, in cui l'ente si poteva prodigare, e questo è stato fatto anche riadattato per il comune. La cosa però che mi preme sottolineare è che quando mi sono trovato a discutere questo documento, addirittura non c'era unanimità di visione. C'era anche qualche consigliere, non del mio gruppo, non del gruppo di maggioranza, però di altri gruppi che invece sulle ragioni della guerra non la vedeva un po' come la vedevano la maggior parte delle persone. Ci siamo seduti a tavolino, però abbiamo ribadito un principio che è nella nostra Costituzione, il ripudio della guerra come sistema di risoluzione delle controversie internazionali. Noi crediamo che dobbiamo accogliere le persone che scappano dal conflitto, crediamo che il problema dell'emergenza sanitaria purtroppo è un problema che c'è, sono ripartiti i focolai, quindi bisogna gestirla bene, però uno dei lati dove forse c'è un rimprovero grave da fare all'intera politica italiana e soprattutto in questo al Presidente del Consiglio è che è mancato quello che c'è sempre stato nella tradizione italiana, il ricercare di essere un mediatore di pace. Oggi non possiamo pensare che la guerra si fermerà tanto facilmente, l'escalation è molto forte, quasi tutti gli strateghi militari dicono che l'unica vittoria possibile è mettere al tavolo delle trattative, altrimenti l'Ucraina nell'arco di 20-30 giorni scompare dalle carte geografiche, soprattutto dopo l'impossibilità di mandare aerei per supportare le forze armate ucraine che sono in netta condizione di inferiorità. Poco fa leggevo che Volonka, una città che si pensava reggesse, è crollata. Quindi oggettivamente un giorno di guerra in meno è una vita umana che si salva. L'importanza in questo momento di trovare la pace è un'importanza che trascende purtroppo il lavoro dei singoli enti locali. Noi possiamo fare per la nostra parte di competenza, già un grande e importante lavoro di accoglienza, anche queste persone che scappano, come verranno integrate, come verranno aiutati anche dei ragazzi che insomma interrompono un ciclo scolastico, si trovano magari in un paese in cui non parlano neanche la lingua, dovranno essere inseriti, dovranno sicuramente andare via dalle loro case, lasciare la terra che amano, è un'esperienza terribile. Ma anche e soprattutto speriamo che le compensazioni economiche per un'economia tragicamente stremata ci siano, che l'Europa si ponga questo problema e soprattutto pensiamo che sia necessario trovare un modo di mettere tutti al tavolo delle trattative e di chiudere il conflitto. Perché questo conflitto, se va avanti, può avere sviluppi che nessuno si augura. Ma soprattutto riporta un principio, riporta che la guerra può diventare un sistema di risoluzione delle controversie internazionali. Bisogna essere giusti e equi, non l'ha fatto solo la Russia, lo hanno fatto anche altri. L'articolo 11 della nostra Costituzione scrive una cosa molto civile, però diventa retorica e diventa su carta se questo non viene applicato a livello internazionale. Quindi l'Italia si deve muovere sempre e soprattutto per cercare di affermare fortemente quel principio che vuole che le armi tacciano. Vuole che la guerra non ci sia, sia abrogata, anche se può sembrare utopico, ma è importante che l'Italia si muova perché sia la diplomazia a prevalere, perché sia un ragionamento e soprattutto perché l'Europa non diventi una trincea. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Credo siano favorevoli perché non c'è nessun bene.
Sì, passiamo sì, sì, favorevoli, certo.
Passiamo al voto. Allora, metto al voto il punto numero 9 all'ordine del giorno, favorevoli? Unanimità.
La consigliera Masi è presente?
Sì, bene. Sì.
Quindi unanimità, facciamo Giuseppe la controprova, 15.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Nessuno. Approvata, unanimità, 15.
Bene, grazie a tutti. Abbiamo esaurito i punti iscritti all'ordine del giorno, quindi il Consiglio Comunale si conclude qui. Ringrazio tutti i consiglieri e evidenzio che a breve dovremo fare un altro Consiglio Comunale, non so se riusciremo a farlo entro fine mese oppure nelle prime settimane del mese di aprile. Buona serata a tutti e a presto.
Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera.
Buonasera. Buonasera.